And I would like to play Histoire en Tunis, A Night in Tunisia.
È l'11 maggio del 2022 su radiosonar.net, io sono Claudio Contini e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Jazz Sonar, il vostro contenitore di jazz del mercoledì sera che, lo ricordo, ancora prima di iniziare va in onda alle 22 su radiosonar.net e su Gemini Network, ritroverete tutto sull'app della radio, radiosonar.net, e del network della rete indipendente, appunto Gemini. Jazz Sonar, come ben sapete, al suo secondo anno di vita, si appresta alla conclusione di questa seconda stagione. Siamo vicini all'estate, siamo a maggio, anche se il tempo ancora un pochino ci fa penare, ma insomma anche quest'anno abbiamo fatto una stagione intera di jazz e sono molto contento di questo. Quindi, ancora prima di iniziare la trasmissione, ringrazio tutte e tutti voi per la fiducia e per l'ascolto, che insomma fa sempre molto molto piacere quando si tratta di una musica come il jazz, difficile da trovare in radio. Questa sera di cosa parliamo, anzi cosa ascoltiamo? Questa sera andiamo un po' su un qualcosa che magari può tornare familiare anche a chi non ascolta jazz regolarmente. Perché? Perché voglio parlare del jazz utilizzato per le sigle televisive e in parte anche radiofoniche, però soprattutto sigle televisive, perché alcune volte ci abituiamo, no, ad ascoltare dei motivi, dei pezzi, perché li associamo appunto a delle trasmissioni che guardavamo, che guardiamo regolarmente, ma non facciamo caso che magari quello è un pezzo jazz, e magari un pezzo jazz anche importante, anche di qualche artista di un certo livello. Ce ne sono veramente tanti nella televisione italiana e voglio cominciare con uno che ancora oggi viene utilizzato, pensate, da una trasmissione storica, un approfondimento sociale, politico, di attualità, storico della RAI, TV7, TV7 che esiste da tantissimo e utilizza come sigla un brano che si chiama Intermission Riff, che è composto ed interpretato da Stan Kenton e la sua orchestra. Stan Kenton era un compositore e band leader nato nel 1911 a Wichita, nel Kansas, morto poi nel 79 a Los Angeles, un compositore di altissimo livello che ha scritto tantissime cose e ha composto tantissimi album. Ovviamente parliamo di un'altra epoca, quasi parliamo di big band, ma alcuni suoi pezzi sono assolutamente immortali. Uno la cui orchestra ha alternato nomi di altissimo livello e che ha cambiato componenti durante la sua lunghissima carriera, iniziata a fine anni 40 e andata avanti fino agli anni 70 abbondanti, insomma, anzi addirittura Stan Kenton ha continuato a occuparsi di musica anche negli anni 80, seppur il suo ultimo album vero e proprio è datato 1977. L'album in questione, quello da cui è tratto il brano Intermission Riff, sigla di TV7, è uscito nel 1956 e si chiamava semplicemente Kenton in Hi-Fi. Parliamo, come vi dicevo prima, di big band, ma una big band non banale, perché Stan Kenton ha sempre definito la sua musica jazz progressivo, ha sempre guardato oltre quello che era il classico sound jazz delle big band, spesso e volentieri ci metteva dentro innovazioni, diciamo addirittura brani di musica moderna e molte contaminazioni con la musica classica. In questo caso c'è molto Stravinsky nell'album. Il pezzo in questione, che si chiama Intermission Riff, vede l'arrangiamento di Pete Rugolo, ma ci sono anche i trombettisti Shorty Rogers, il trombettista Shorty Rogers, il sassofonista Art Pepper, tanto per citarvi due nomi, ma vi potrei citare anche Mel Lewis alla batteria, il contributo di un altro sassofonista che si chiama Vito Musso. Ovviamente si parla di una band di 39 elementi, quindi citarli tutti sarebbe impossibile. Sicuramente un tipo di jazz storico, classico, che ci fa iniziare bene la puntata di oggi dedicata alle sigle TV jazz. Stan Kenton, Intermission Riff.
Thank you.
Intermission Riff di Stan Kenton, la big band. Questa era la sigla di, è la sigla di TV7, approfondimento che è tuttora in onda sulla Rai TV. Andiamo avanti con un altro brano. Rimaniamo sempre sulle big band, però in questo caso c'è una storia particolare, perché parliamo di Buddy Rich, che è un batterista nato a Brooklyn nel 1914, che ha appunto una carriera abbastanza sui generis rispetto ai musicisti della sua generazione, perché dopo aver cominciato a suonare per grandi nomi, su tutti cito Charlie Parker, ha cominciato poi a fare una carriera da band leader negli anni 50, avvicinandosi ovviamente a quello che era il sound e il jazz più in voga dell'epoca, ovviamente il bebop. Poi però nel 1966, quindi quando la sua carriera ormai era già piuttosto avanzata, ha deciso di formare una big band. Verrebbe quasi da pensare fuori tempo massimo, perché le big band erano precedenti a quell'epoca lì, o comunque chi le continuava a fare negli anni 60 era perché le aveva sempre fatte, come ad esempio Dizzy Gillespie, per citarne uno, o Duke Ellington. Invece lui ha iniziato con una big band nel 1966, quindi appunto decise di andare avanti con la sua carriera in questo modo, avendo ragione tra l'altro, perché aveva fatto una scelta che non l'aveva portato a suonare come il vecchio jazz delle big band, ma cercando sempre di innovare, come testimonia il pezzo che ci stiamo per ascoltare, che si chiama Winning the West ed è incluso nell'album del 1970 che si chiama Keep the Customer Satisfied, brano che è stato utilizzato, e questo insomma è un po' per i più esperti o per i più vecchiarelli, come sigla della domenica sportiva, ma soltanto nell'edizione del 73-74, quindi una piccola chicca, magari qualcuno se la ricorda, gli ascoltatori appassionati di sport che hanno un'età un pochino avanzata, perché no? Io spero che in questo caso per loro ci sia anche la piacevolezza dei ricordi. Comunque il brano è veramente molto molto bello, Winning the West, questo è Buddy Rich. We'll be right back. Buddy Rich, Winning the West, big band degli anni 70, e si sente dal sound assolutamente più moderno rispetto a quello delle classiche big band, brano utilizzato come sigla della Domenica Sportiva edizione 73-74. Oh, e visto che ci siamo avvicinati al mondo dello sport, è impossibile fare una trasmissione con questo tema e non mettere il prossimo brano. Rimaniamo nell'ambito dello sport e ve lo dico subito: parliamo della sigla di Tutto il Calcio, minuto per minuto, uno dei brani che, insomma, nell'immaginario collettivo popolare è tra i più famosi. Chi l'ha composto? L'ha composto un musicista che andava anche oltre il jazz. Si tratta di Herb Alpert, assolutamente jazz in quanto trombettista e come cultura nativa, ma poi è stato, diciamo, noto anche come arrangiatore, produttore anche di gruppi pop. Ce ne sono, insomma, tantissimi che hanno collaborato con lui, dai Carpenters passando fino a Sergio Mendes, per citare, insomma, stili diversi. Ed è anche, tra l'altro, il creatore e fondatore della A&M Records, una delle etichette più importanti di sempre. Ma al di là di tutte queste sue attività collaterali, lui rimane un musicista jazz e nel 1965 fece uscire un album a suo nome con la Tijuana Band, una sorta di Latin jazz, anche se con molte tinte pop, o comunque, diciamo, più tranquille da un punto di vista sonoro. L'album si chiama Whipped Cream and Other Delights, tutti i brani sono a tema cibo, e quello che ci ascoltiamo, che è un classico, si chiama A Taste of Honey, Herb Alpert. A Taste of Honey di Herb Alpert, poco da aggiungere su questo brano, se non appunto ribadire titolo e autore, perché lo conoscono tutti, ma magari qualcuno non sapeva chi lo avesse composto, e appunto il titolo stesso. Parliamo di Tutto il Calcio, minuto per minuto, trasmissione storica, forse la trasmissione radiofonica più importante del panorama radiofonico italiano in tutta la sua storia, a prescindere che si ami, insomma, lo sport, il calcio o meno. Rimaniamo un attimo ancora per un altro brano nel discorso sportivo, perché sono molte le trasmissioni sportive che hanno utilizzato pezzi jazz, ma non ci fermiamo qui, perché il prossimo protagonista è un musicista che conosciamo benissimo. Si tratta di Quincy Jones. Due sue brani sono stati utilizzati per delle sigle televisive, uno appunto è proprio per una trasmissione che si chiama Lo Sport, una trasmissione radiofonica anch'essa, un approfondimento diciamo, e qui veniva utilizzato un pezzo di Quincy Jones dall'inizio della sua carriera nel 1959, volevo far diventare tricentenario il povero Quincy Jones, 1959, quando Quincy Jones ancora era un leader di big band, tant'è che l'album si chiama proprio The Birth of a Band, ed il pezzo anche che andiamo ad ascoltare ha il titolo stesso dell'album. Qui ci sono degli arrangiamenti incredibili, come sempre avviene con Quincy Jones, e ci sono anche dei musicisti top dell'epoca: Harry Edison, Zoot Sims, Sam Taylor, Phil Woods, Clark Terry. Ne potrei citare altri ovviamente, ma insomma, come sempre con le big band diventa un po' difficile fare i nomi di tutti, perché erano molti elementi, come ben si sa. The Birth of a Band comunque è il titolo del pezzo che è contenuto nello stesso album. Qualche anno dopo, solo 3 anni dopo, Quincy Jones, a testimonianza della sua ecletticità e del suo incredibile talento, andava a far uscire un altro album di big band, ma con un sound completamente diverso. Uno dei suoi album di più successo, che si chiama Big Band Bossa Nova, come potrete intuire dal titolo, quindi il mood è molto più tropicale, molto più brasileiro in qualche modo, e non è un caso che l'influenza di Stan Getz e Joao Gilberto è diciamo preponderante. E qui, anche qui, c'è un personale supersonico, perché abbiamo Clark Terry, abbiamo Lalo Schifrin, abbiamo Jim Hall e il grandissimo Rasan Roland Kirk. Da questo album ci ascoltiamo un classico che si chiama Soul Bossa Nova, che è stato utilizzato in realtà per tantissime cose, è famoso soprattutto per essere la sigla di Austin Powers. Quindi, doppietta di Quincy Jones, The Birth of a Band e Soul Bossa Nova. We'll be right back. grandissimo Quincy Jones, una doppietta per lui, prima The Birth of a Band e poi Soul Bossa Nova, sigle che ben sappiamo, insomma, utilizzate la prima per l'approfondimento, lo sport, e poi per Austin Powers, ma anche per tante altre cose, insomma, livello internazionale in assoluto, uno dei pezzi più famosi. E lo stesso si può dire per il pezzo successivo, visto che ci siamo ascoltati Soul Bossa Nova, volevo rimanere un po' in Brasile con il gruppo di fusion più importante del Brasile, ma uno dei più importanti del mondo senza dubbio. Sono gli Azimuth, che qui a Jazz Sonar abbiamo già conosciuto nell'ambito appunto della puntata Fusion in passato, perché abbiamo già messo dei loro pezzi. Sono un gruppo molto molto interessante, a me sono sempre piaciuti molto, tra l'altro con una carriera molto lunga. Nel 1979 fecero uscire l'album dal titolo Light as a Feather, l'album che di fatto li portò in classifica, li fece conoscere a tutto il mondo grazie a questo brano che si chiama Jazz Carnival, brano peraltro spesso e volentieri anche campionato nel mondo dell'hip hop, un brano strafamoso grazie anche al fatto che è stato la sigla di uno dei programmi di attualità e di politica più visti degli anni 80 della Rai, che si chiamava Mixer, lo ricorderete sicuramente. Loro sono gli Azimuth e questa è Jazz Carnival. We'll be right back. Jet Carnival, gli Azimuth, brano incredibile che vive di vita propria, sbrilla di luce propria, ma è molto famoso per essere stato la sigla di Mixer, almeno qui in Italia, trasmissione di Minoli che insomma ha fatto la storia in qualche modo della televisione. Un programma invece un po' meno famoso, magari meno ricordato, è AZ, un fatto come perché, che era comunque un programma di attualità e di approfondimento politico e non solo, che aveva come sigla un brano di un altro grande band leader, big band leader, che si chiama Woody Herman. Woody Herman è stato molto influenzato da Duke Ellington e ha collaborato con molti dei suoi musicisti, Johnny Hodges su tutti, e poi ha fatto una carriera di grande rispetto nel jazz fino agli anni 70, collaborando persino con Chick Corea, ma senza dubbio l'apice della qualità della sua musica è stata, sono stati gli anni 50 e 60, dove appunto era leader di big band con dischi sopraffini. Tra questi, nel 1968 segnalo Light My Fire, questo è il titolo dell'album, nel quale era incluso il brano che era appunto utilizzato come pezzo, come sigla di AZ, un fatto come perché. Il brano si chiama Hard to Keep My Mind on You e lui è Woody Herman. We'll be right back. Hard to Keep My Mind on You, Woody Herman, da una di quelle belle trasmissioni che una volta la Rai faceva di approfondimento politico e di attualità, che si chiamava AZ, un fatto, come e perché. A proposito di Rai, adesso facciamo un viaggio veramente nella Rai di una volta, perché ci occupiamo di uno sceneggiato che fu passato dalla Rai in tempi non sospetti e che veramente, perché parliamo degli anni 70, 1975, che veramente insomma fece la storia. Parlo di Nero Wolf, e ne parliamo perché le musiche originali, quindi in questo caso non abbiamo un pezzo utilizzato come sigla, ma abbiamo proprio una musica originale che appunto faceva anche da sigla di Nero Wolf, era stata composta da un trombettista romano che si chiama Nunzio Rotondo. E qui voglio aprire veramente una piccola parentesi su questo musicista, perché parliamo molto poco di jazzisti italiani, ma ci sono alcuni nomi storici che meriterebbero degli approfondimenti. Nunzio Rotondo è uno di questi. Pensate che fu soprannominato il Miles Davis italiano. Ora sicuramente magari questa è un'esagerazione, ma Nunzio Rotondo era veramente un musicista di grande livello e di grande qualità. Era nato a Roma nel 1924 e si era avvicinato prestissimo al jazz. Già negli anni 30 aveva studiato la tromba al conservatorio di Santa Cecilia e ha cominciato poi a suonare appunto molto presto nei vari locali. Ha partecipato al Festival Jazz di Parigi nel 1952, quindi insomma già era diventato una stella internazionale negli anni 50, apprezzato spesso più all'estero che in Italia, come avviene peraltro in molti casi con i jazzisti italiani. Aveva persino preso i complimenti di Duke Ellington, che aveva suonato insieme a lui in un'occasione, e appunto alla fine dell'esibizione si era complimentato con lui per quanto fosse bravo a suonare. Ha collaborato anche alla realizzazione di colonne sonore con Piero Piccioni, ha suonato insomma con diversi grandi nomi, e nel 1975 appunto compose le musiche per questo sceneggiato che vi dicevo. Il sceneggiato si chiama Nero Wolf, lo trovate su YouTube, andatela a cercare, sia la sigla che lo sceneggiato stesso, perché veramente, scusate, ho sbagliato data, però non so perché sto dicendo 1975, parliamo del 1969, non 1975. Nel 75 lui compose la sigla di un altro programma, un programma sulla medicina che si chiama I confini della vita. Volevo mettere anche quel pezzo, però vi confesso che non l'ho trovato, perché non è molto facile reperire la sua musica, purtroppo. Mentre invece si trova la colonna sonora di Nero Wolf, 1969, lui è Nunzio Rotondo, godiamocela. Thank you. grande l'eleganza di Nunzio Rotondo con Nero Wolf, sigla dell'omonimo sceneggiato, andato in onda nel 1969 sulla Rai, jazzista italiano. E rimaniamo nell'ambito dei grandi jazzisti italiani, perché ora vi voglio parlare di un altro nome, un clarinettista in questo caso, Engel Gualdi, nato a Correggio nel 1924, da molti considerato il miglior clarinettista jazz di sempre. Ha suonato in tutto il mondo. Pensate che, vi cito questa cosa curiosa, fu chiamato da Tito a inaugurare lo stadio di Belgrado. Questo tanto per farvi capire, insomma, l'importanza e la fama del grande jazzista emiliano. Engel Gualdi è uno insomma, che ha fatto nella sua carriera veramente di tutto, ha vinto premi, insomma, è conosciuto in tutto il mondo. Pensate che nel 1996 Woody Allen, anche lui, insomma, jazzista in qualche modo nel suo tempo libero, si è intrattenuto per chiedergli consigli su come suonare il clarinetto. Insomma, andate ad approfondire la storia di questo grande musicista italiano, perché ha fatto tante cose, insomma, e ha, tra le altre, nel 1978 compose un pezzo che si chiama Jazz Band, semplicemente, che riconoscerete non solo anche qui gli appassionati di calcio, ma secondo me un po' tutti, perché era un brano che aveva accompagnato per tantissimi anni la sigla finale del 90° minuto, mentre passavano i gol in sottofondo. Engel Gualdi, Jazz Band. Insomma, so che vi state immaginando i gol davanti ai vostri occhi, segnati magari da qualche goleador degli anni 80, perché questa era la sigla finale del 90° minuto, Jazz Band di Engel Gualdi, che ci accompagna peraltro alla conclusione di questa puntata, che spero che vi abbia fatto rivivere un po' di ricordi e comunque che soprattutto vi abbia fatto ascoltare dell'ottimo jazz, dell'ottima musica, a testimonianza di come una volta, perché queste sono quasi tutte trasmissioni vecchie e quasi tutte della Rai, appunto, la televisione nazionale sapeva scegliere grande musica per accompagnare i propri programmi. Ma non era soltanto il caso delle trasmissioni Rai, perché c'era anche grande musica nella sigla dei cartoni animati. Lo so che può sembrare banale, però nelle sigle dei cartoni animati, specialmente degli anni 80, quando insomma ci fu il boom dei cartoni animati giapponesi in Italia, c'erano le sigle fatte da italiani, ovviamente in chiave pop, che potessero andare bene ad un orecchio giovane, a quello che era il pubblico dei cartoni animati, quindi un pubblico di bambini, ma gli arrangiamenti erano a volte veramente di grande livello, direi ottimi. Il brano forse di più classe, di più grande raffinatezza che aveva accompagnato un cartone era, almeno per quanto mi riguarda, la sigla finale di Lupin III. Insomma, Lupin III è il cartone che forse fece più grande successo nell'ambito dei cartoni animati di quel periodo, ed anche giustamente, perché era in assoluto un capolavoro. La sigla finale, una delle sigle finali, insomma, per chi se la ricorda, era quella interpretata e composta da l'orchestra Castellina Pasi, un'orchestra che ovviamente aveva a che fare soprattutto con il liscio, quindi insomma non c'entra nulla col jazz, la classica musica folk romagnola, e composero questo pezzo di grande raffinatezza, secondo me, cantata. Alla voce c'era una grande cantante deceduta tra l'altro lo scorso anno, dal nome di Irene Vioni. Il pezzo, composto tra l'altro da Michalizzi e Migliacci, quindi parliamo di due grandissimi compositori, si chiamava semplicemente Lupin. E voi direte, cosa c'entra col jazz? C'entra, perché questa sera voglio farvi ascoltare come brano finale di questa nostra puntata una rivisitazione in chiave piano jazz di un musicista, di un orchestrale italiano che si è cimentato in queste reinterpretazioni jazz delle sigle dei cartoni animati. Una cosa che potrebbe sembrare bizzarra, ma che in realtà miscela molto bene i due mondi. Il suo nome è Fabrizio Spiaggiari, e lui è uno che, se andate insomma a vedere su YouTube quello che lui ha fatto, è uno che ha suonato insomma ad alti livelli in Italia, in ambito jazz e anche classico. In questo caso la sua interpretazione di Lupin dell'orchestra Castellina Pasi. Anche qui spero di farvi insomma un bel regalo con questo brano. Io vi ringrazio ancora, vi saluto, ci sentiamo il mercoledì alle 22 con Jazz Sonar qui su radiosonar.net. mi raccomando, vi aspetto, il jazz è sempre pronto a nuove avventure. Prossima volta vi prometto un po' di cose nuove, perché ce ne sono tante e sono molto molto belle e molto molto interessanti da ascoltare. Grazie ancora da Claudio Contini, Jazz Sonar, radiosonar.net. buonanotte a tutte e tutti voi.